Da Claudia De Mircan un buongiorno, buon mercoledì 8 marzo, giornata dedicata alle donne. E nella consulenza oggi celebriamo l'intento di questa giornata internazionale che si focalizza sui diritti della donna. Ne ricorda le conquiste sociali, economiche, politiche, senza naturalmente dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Noi oggi vogliamo parlare in particolare di lavoro, donne e lavoro, e lo facciamo con Micaela Antonini Luvini, avvocata. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Unitamente alla professione di avvocata, Micaela Antonini Luvini nel 2007 ha iniziato anche l'attività di consulente legale presso il consultorio giuridico Donna e Lavoro, originariamente promosso dalla Federazione Associazioni Femminili Ticinesi e poi confluito in Equilab nel 2018. Micaela, tra poco daremo spazio alle domande del pubblico, ma prima una veloce battuta. Quante donne si rivolgono a voi per un consulto giuridico che ha a che fare con problemi sul posto di lavoro?
Abbiamo una media di circa 400 consulenze annue. Di queste 400 bisogna pur dire che una decina, una quindicina sono uomini che si rivolgono appunto al nostro consultorio per avere comunque anche loro delle delucidazioni sui loro diritti. La stragrande maggioranza delle persone è costituita da donne.
Quindi il problema esiste, c'è, permane anche in Svizzera, anche nel 2023. 0848 03 08 08 per le telefonate o 076 321 1113 per i messaggi WhatsApp per raccontarci la vostra esperienza sul posto di lavoro, negativa o positiva, e per un consulto giuridico sui vostri dubbi con l'avvocata Antonini Luvini. Tra poco. (Music) 0848 03 08 08 per telefonare, 076 321 1113 via WhatsApp per i messaggi. La consulenza è dedicata oggi a tutte le donne attive professionalmente o che lo sono state, che lo saranno, ma anche a chi lavora in casa e vuole dirci la sua, e perché no, ovviamente a tutti gli uomini. L'avvocata Micaela Antonini Luvini è a vostra disposizione fino alle 13:30. Prima di entrare nel dettaglio dei diritti delle donne in ambito professionale, Micaela, possiamo dire che nonostante i progressi degli ultimi anni, le discriminazioni permangono nel mondo del lavoro, anche in Svizzera.
Purtroppo la risposta è affermativa, ci sono parecchie discriminazioni in tutti gli ambiti, sia nell'ambito salariale, sia in altri ambiti di possibilità di far carriera, di possibilità di formarsi ulteriormente, sia nell'attribuzione di compiti, di mansioni, sia per la percentuale di lavoro. Le discriminazioni continuano a esserci. È vero che qualche piccolo passo si è fatto, bisogna riconoscerlo, ma si è fatto ancora troppo poco.
E restando nell'ambito generale, diciamo, prima di entrare nel particolare, parliamo di disparità di genere. Possiamo dire che il trattamento sul posto di lavoro tra uomo e donna non è sempre lo stesso. C'è forse una sottile differenza, anche un po' difficile da spiegare, anche da esporre, no? Cosa dicono in questo senso le donne che a lei si rivolgono?
Ma allora, è chiaro che devo promettere una cosa, devo promettere che noi siamo chiaramente un ufficio di consulenza giuridica a cui si rivolgono delle persone che hanno dei conflitti aperti, quindi evidentemente quello che posso dire riguarda questi conflitti e non riguarda il mondo del lavoro, certo, in generale. Il trattamento diverso che lamentano molte delle nostre utenti riguarda proprio la possibilità di far carriera, la possibilità di formarsi adeguatamente come lo fanno spesso i loro colleghi. C'è poi il sospetto forte in alcuni campi che i salari non siano per niente per niente uguali, quindi non rispettino il principio costituzionale dell'uguaglianza. E poi c'è anche il sentimento che se ci sono dei problemi inerenti alla ditta saranno le prime ad essere licenziate, ciò che puntualmente purtroppo avviene.
Quindi ci sono
legittimi,
differenze.
Sì, sono delle differenze, sono delle preoccupazioni legittime e non sono fantasiose, purtroppo.
Lei ha accennato alla disparità salariale, un punto dolente. La legge su questo fatto non dice nulla, c'è un principio di cui parlava lei, ma non c'è una legge.
Allora, c'è un principio sancito dalla Costituzione che prevede che donna e uomo hanno gli stessi diritti e per lavoro uguale deve corrispondere un salario uguale. Ora, per poter mettere in atto questo principio in modo efficace, sarebbe necessario che questo principio fosse accompagnato da un testo legislativo in cui, per esempio, venisse fatto obbligo a un datore di lavoro di mettere al corrente tutti i dipendenti sui salari di ognuno.
Io ricordo agli ascoltatori che è bene che ci chiamiate o che scriviate via WhatsApp. I messaggi audio abbiamo qualche difficoltà in questo momento a mandarli in onda. A proposito del tema soldi, Micaela, è davvero un punto dolente, perché diciamo che se si chiedesse a un collega maschio che svolge le nostre stesse mansioni quanto prende, avremmo un po' risolto dei problemi, però è un po' un tabù questo.
È un tabù ed è anche un dato che non viene messo a disposizione, quindi a meno che non ci sia un obbligo di trasparenza, questi dati non vengono messi a disposizione. Bisogna anche pur dire che, ecco, a livello di aziende adesso ci sono comunque delle direttive che le aziende grandi devono fare comunque internamente un'indagine atta a stabilire se i salari riconosciuti ai dipendenti donne e uomini siano equivalenti.
Ecco, questo a livello aziendale, ma tra colleghi anche non ci si fa questa domanda.
Non ci si fa questa domanda perché sì, è un dato che può essere tenuto segreto e come tale perché divulgarlo.
A discapito delle donne però.
Sempre a discapito delle donne.
Certo.
Ci sono pochissimi settori dove è a discapito degli uomini.
Però ci sono?
A mia conoscenza no.
Ok. Ci sono poi le difficoltà nel trovare una conciliazione tra vita privata e professionale. Questo è anche un grande tema, no, per le donne. A cosa ha diritto una donna in questo senso?
Ma diritto a niente. Ci sono delle raccomandazioni che concernono proprio il tema della conciliabilità, per cui bisognerebbe sensibilizzare il mondo dei datori di lavoro nel fare il possibile per rendere conciliabile famiglia e lavoro le donne.
Quindi dipende solo dai datori di lavoro, la legge non prevede nulla.
La legge pone dei principi di protezione nei confronti delle persone che hanno delle responsabilità familiari, delle donne incinte anche. Però di per sé nella conciliabilità famiglia-lavoro non ci sono grosse protezioni.
E allora come avanzare delle richieste? Ad esempio, se una donna, una mamma ha bisogno di fare degli orari flessibili?
Allora, l'orario flessibile è chiaramente una facoltà che il datore di lavoro può concedere, ma non è un obbligo. Quindi anche qui non si può far niente se non un po' agire come lo sta facendo Equilab, che tenta di sensibilizzare le aziende nel Canton Ticino sul problema della conciliabilità lavoro-famiglia. Però è un lavoro di sensibilizzazione, non è ancora un obbligo conciliare.
E per quanto riguarda il lavoro da remoto, siamo stati abituati durante la pandemia, tante donne, uomini ovviamente, hanno lavorato da casa e magari amerebbero mantenere questa abitudine anche per poter essere presenti con l'arrivo dei figli da scuola, eccetera, eccetera.
Anche qui si tratta di una scelta del datore di lavoro, quindi non sono obbligati a concedere il telelavoro, l'home working. Non è un obbligo, può essere una facilitazione, può essere andare incontro alle esigenze dei propri dipendenti, però per il momento non è un obbligo.
Per quanto riguarda i figli malati, ecco, c'è almeno qui un obbligo?
Sì, allora ci sono questi nuovi articoli che sono stati introdotti l'anno scorso, sono degli articoli molto importanti sui congedi. Ci sono dei congedi espressamente per figli gravemente malati e ci sono i congedi per l'assistenza, la cura, per esempio, di familiari o di persone bisognose nel proprio entourage. Quindi da questo punto di vista qualcosa è stato riconosciuto. Bisogna poi pensare anche al congedo paternità, per esempio. Certo. Il punto dolente del congedo paternità è che, come già successo, il padre può beneficiare di questo congedo, ma non è tenuto ad occuparsi del figlio durante il congedo. Per cui a noi è successo un caso di una signora, di una giovane mamma, che si lamentava che il padre del figlio avesse beneficiato di questo congedo paternità e poi fosse partito in vacanza per 2 settimane.
Ma in quel caso
la legge non dice che il padre deve occuparsi del figlio, okay, come non dice naturalmente che neanche la mamma deve occuparsi del figlio. Certo. Quindi lascia un po' la scelta a chi beneficia del congedo paternità di andarsene in vacanza.
Beh, a ognuno, insomma, ecco,
le proprie scelte,
le proprie responsabilità.
Certo.
Arriva un messaggio riguardo alle persone da accudire. Gli ascoltatori chiedono se c'è un familiare, non necessariamente un figlio, quindi che necessita di cure.
Sì.
Ho il diritto di prestare queste cure pur lavorando? E
certo.
In che modo?
Allora, certo, la legge riconosce ai familiari curanti per evento 3 giorni, quindi se si presenta l'occasione di dover accudire un proprio familiare, un prossimo, un congiunto, ha diritto a 3 giorni per evento. C'è un massimo annuale che è fissato però in 10 giorni, quindi oltre questo non si può andare.
Beh, non è molto, insomma, perché una persona che ha bisogno di essere accudita non è che ha bisogno 10 giorni all'anno.
Lo so. Questo è un primo passo, perché in passato non c'era neanche questo diritto, quindi si cerca piano piano di arrivare magari a un riconoscimento più ampio e più rispettoso proprio delle persone che si occupano dei propri familiari in maniera intensiva e rinunciando parecchio del loro tempo e di quant'altro. Quindi sono dei piccoli passi che si possono fare. Secondo me è già importante che si sia fatto questo passo in questa direzione.
Certo. Quando si aspetta un figlio, anche questo è un grande tema, no? In questo caso esiste una legge che tutela la donna incinta, nel senso che già il problema parte, diciamo, nei colloqui d'assunzione. Spesso sì, i datori di lavoro ti fanno già questa domanda per capire se hai oppure no questa intenzione, e
certo,
diviene anche una questione sulla quale puoi decidere se assumerti o no.
Esatto, per cui proprio perché è una questione delicata, la giurisprudenza riconosce alla donna il diritto di mentire.
Ah.
Quindi a un colloquio di lavoro si può, davanti a delle domande che non andrebbero poste, tipo sei incinta attualmente, oppure che intenzioni ha questa signora, vuole avere dei figli, se sì entro quanto tempo, quanti figli, eccetera, la donna le è riconosciuto il diritto di mentire, a meno però, ecco, che l'attività di cui si tratta sia un'attività pesante. Quindi se uno deve iniziare a lavorare nei campi come agricoltore, agricoltrice, non so se si dica o meno,
certo,
comunque ecco, in questo caso c'è un dovere di trasparenza anche nei confronti del datore di lavoro, perché chiaramente una dipendente che venisse assunta per questi lavori pesanti, il primo giorno dice no, non posso farli perché sono incinta.
No,
chiaramente non, ecco, lascia un po' perplessi anche questo atteggiamento. Però in genere c'è questo diritto proprio di mentire e dire no, non sono incinta, oppure no, non voglio figli.
Però non sarebbe più etico, diciamo, in un certo senso, proibire ai datori di lavoro a livello di legge di porre queste domande?
Allora, è proibito nel senso che i datori di lavoro non possono fare queste domande ed è per quello
però
che se la fanno uno ha il diritto di mentire.
È per quello,
d'accordo. Esatto.
Quindi di base alle donne all'ascolto diciamo se vi fanno questa domanda sappiate mentite. Che non ne avrebbero il diritto ma voi avete il diritto
di mentire. Sì.
Ok, a proposito di mamme purtroppo però ci sono numerosi casi di mamme che rimangono incinte appunto e vengono lasciate a casa durante la gravidanza o poco dopo la nascita del figlio.
Allora, durante la gravidanza non è permesso dalla legge che protegge la donna incinta dal licenziamento durante tutta la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto. Quello che accade, purtroppo, e con cui ci siamo confrontate varie volte, è il licenziamento al rientro del congedo maternità. Addirittura, in alcuni casi, lo stesso giorno del rientro, la donna riceve il licenziamento. Questo è una misura che deve essere contestata subito, perché viene considerata discriminatoria dalla legge. Viene considerata discriminatoria e quindi va impugnata. Il licenziamento in questo senso va impugnato davanti a un pretore. E le assicuro che a meno che non ci siano state gravi violazioni dei doveri di dipendente da parte della signora in questione, si vince la causa per discriminazione. Si vince la causa per discriminazione, vuol dire in parole povere che si ha diritto a un'indennità, si ha diritto ai mesi di preavviso normali, però non si ha diritto al reintegro nella precedente occupazione.
Ecco, a proposito di questo, laddove non c'è stato insomma un licenziamento, il rientro al lavoro dopo il congedo maternità è un po' difficile perché capita anche di non trovare le stesse condizioni. Magari si è chiesta sì una percentuale ridotta, ma magari no, alla stessa percentuale di prima del congedo si rientra, ma non si hanno le stesse mansioni. In questo senso ci si può o non ci si può lamentare?
Allora, se il diritto stabilito dalla legge è quello di rientrare alle stesse condizioni di prima, quindi mantenendo lo stesso grado di occupazione, lo stesso salario e le stesse mansioni. Questo è il diritto sancito dalla legge. Il fatto di avere quindi una modifica delle mansioni di per sé è discriminatorio. Però chiaramente se la donna chiede una riduzione del pensum lavorativo è possibile poi che si ritrovi a dover fare delle altre mansioni se l'attività svolta prima prevedeva per esempio mansioni svolte al 100% in un determinato ambito.
Micaela, ci chiedono da casa di spiegare come funziona il diritto all'allattamento. Le mamme rientrano al lavoro quando hanno ancora i figli che magari vengono allattati. Come gestire? C'è un diritto?
Che poi va un po' discusso chiaramente col datore di lavoro perché bisogna un po' tenere conto delle esigenze delle due parti. Questo diritto prevede la possibilità di allattare il proprio bimbo fino a un anno di età e quindi di allattarlo sul posto di lavoro o a casa. Quindi sul posto di lavoro è un po' difficile perché sarebbe necessario avere una nursery sul posto di lavoro.
Che lo porta, insomma.
Sì, oppure un luogo adatto e qualcuno che porti il bambino, quindi. Oppure per un lavoro che supera le 7 ore al giorno, quindi attività al 100%, c'è un'ora e mezza di tempo a disposizione, pagato naturalmente, per poter allattare il proprio bimbo. Normalmente succede che le donne in questa situazione posticipino l'entrata al lavoro di un'ora e mezza oppure ne anticipino l'uscita. In modo da potersi organizzare in modo ottimale, perché se uno, non so, deve uscire 3 volte al giorno per andare a allattare il bimbo,
È certo che bisogna abituarlo prima di rientrare al lavoro a una poppata su 8 ore.
Eh beh, sì.
Ecco, sì.
Per cui il biberon in fondo non è male in queste situazioni.
Certo. Sì, è più comodo,
è
direi.
Più comodo, sì. Poi ecco, ancora una cosa, diciamo, il congedo allattamento, chiamato così, concerne solo quelle persone che allattano con il proprio latte, non con del latte artificiale.
Certo, quindi al seno.
Al seno, sì, no, beh, anche col biberon, ma col proprio latte, utilizzando il proprio latte, sì, sì. Okay. Non è necessario che sia proprio al seno.
Ci chiedono, per quanto riguarda sempre il discorso mamme, mamme sole, famiglie monoparentali, per legge è prevista qualche agevolazione in più o non per legge ma di principio, perché ormai qua stiamo parlando più di principi che di legge, qualche agevolazione in più per le mamme da sole che devono gestire uno o più figli e lavorano?
Allora, stavo pensando se c'è qualcosa, ma è già grave il fatto che bisogna pensarci che non venga automaticamente. Normalmente non ci sono agevolazioni, normalmente ecco, è una proprio anche non so, una questione di datori di lavoro, alcuni sono sensibili, alcuni se ne fregano totalmente. E purtroppo ecco, le famiglie monoparentali sono spesso in situazioni di non dico di estrema povertà, ma sono in situazioni di povertà, alcune proprio sul limite, al limite della sopravvivenza. È un problema molto, molto grave per le mamme, che certo magari ricevono degli aiuti relativi agli assegni di prima infanzia oppure agli assegni integrativi, ma questi assegni permettono semplicemente di sopravvivere.
Ahimè, sì. Allora, c'è Vilma che riporta un messaggio molto lungo che cerco di riassumere. Vilma dice di aver dovuto lottare per avere diritto alla rendita di invalidità causata da un incidente, insomma, validità che le è stata concessa parecchi anni dopo la richiesta, inizialmente soltanto a una percentuale molto ridotta. Conosce invece maschi che in questo senso non hanno dovuto passare in qualche modo il calvario che è spettato a lei.
Allora, io su questo non mi posso pronunciare, perché dovrei essere,
certo, caso specifico,
ecco, dovrei essere a conoscenza del caso specifico e soprattutto dovrei essere a conoscenza dei casi in cui la rendita quindi sarebbe stata elargita senza troppe difficoltà degli uomini. Per tranquillizzare Vilma potrei dire che da quello che vediamo noi appunto come consulenze giuridiche, le stesse difficoltà per ottenere l'assicurazione invalidità lo tengono al momento attuale gli uomini e le donne, senza distinzione.
E comunque consigliamo a Vilma magari di rivolgersi a Equilab, perché no?
Equilab, certo.
Equitrattinolab.ch, si trovano tutte le informazioni.
Soprattutto magari sì, per una ponderazione del caso, certo, del caso particolare.
Micaela, a seconda della posizione professionale, del grado di istruzione, ma anche del carattere, molte donne però spesso hanno il timore di avanzare richieste anche quando spetterebbero di diritto, no? Noi siamo fatte un po' così, mi ci metto anch'io in mezzo, certo, perdonatemi, però abbiamo questa tendenza magari a vedere il problema ma a non affrontarlo, perché?
Ma forse è un po' un retaggio del passato, per cui pensiamo che la donna debba saper dimostrare molto di più di un uomo per ottenere le stesse prestazioni. Questo sicuramente, questo è un punto. L'altro punto che vedo io è che ci sono delle categorie molto molto fragili di lavoratrici e per loro l'avanzare una qualsiasi rivendicazione, recriminazione, significa poter perdere il lavoro da un momento all'altro, ciò che non possono permettersi. Lo vediamo questo anche soprattutto con le lavoratrici che vengono dall'Italia, con le frontaliere, hanno spessissimo, malgrado delle prepotenze veramente evidenti, veramente ingiuste, veramente ecco, che che andrebbero denunciate, che andrebbero comunque contro cui andrebbe fatta causa, non lo fanno perché hanno paura come frontaliere poi di non essere più assunte nel Canton Ticino da nessun altro datore di lavoro. Quindi c'è anche un po' questa paura come stranieri di non poter trovare più lavoro, e quindi si accettano le prepotenze, le cattiverie e quant'altro, le ingiustizie.
E qui possiamo far rientrare il discorso del mobbing in qualche modo, no? Per quanto riguarda il mobbing, che è una forma di violazione dell'integrità personale che può riguardare donne ma ovviamente anche uomini, è difficile capire davvero se lo si sta subendo, a parte quando è esplicito come in questi casi che ci sta citando. Come riconoscerlo quando è sottile?
Appunto, già nella definizione il mobbing è un comportamento. È un comportamento che si prolunga nel tempo, che è molto subdolo, perché a poco fa sentire una persona inadeguata, con piccole osservazioni, con delle umiliazioni magari costanti, con degli atteggiamenti che possono essere letti diversamente a dipendenza del tono con cui si dice qualche cosa. E hanno, diciamo, sono finalizzati a far sì che una persona si senta inadeguata, che una persona poi possa anche ammalarsi e possa di conseguenza dover dare le dimissioni prima di essere licenziata, per cui poi uno non si sente all'altezza, si sente inadeguato, è depresso, non lavora più bene, fa un sacco di errori. È un atteggiamento che si prolunga nel tempo ed è questo un po' il problema, non è dall'oggi al domani, è un continuo.
Quindi è difficile anche rendersene conto.
È difficile
subito.
È molto difficile, certo. Rendersene conto. Noi, quando c'è un po' questo sospetto da parte di una lavoratrice, consigliamo di fare un diario. Di fare un diario in cui ogni giorno praticamente bisogna prendere nota dell'atteggiamento in questione, quindi scrivendo: oggi mi ha detto questo, sono stata l'unica a non essere invitata a bere il caffè, fanno la festa dell'ufficio, io non ci sono, mi hanno lasciato tutto il giorno senza lavoro. Ecco, un diario così, perché è importante vedere se è un comportamento che reitera nel tempo oppure se è una cosa singola, è una lettura magari sbagliata di un'osservazione che viene fatta.
Per quanto riguarda invece le molestie, che anche qui, a meno che non ci siano frasi o atti espliciti, è difficile comprendere, no? Davvero se si tratta di molestie oppure no. Comunque per mobbing e molestie, a chi chiedere aiuto? Dove denunciare mobbing e molestie? Poi senza il timore di perdere il posto di lavoro, perché magari si va a risorse umane o dal responsabile, si parla, si dice, ma poi insomma chi denuncia in qualche modo su quel posto di lavoro magari vorrebbe restarci,
certo.
Ha bisogno di lavorare, no?
Sì, allora le aziende, le grandi aziende o le aziende che hanno una sensibilità accresciuta per i propri dipendenti hanno già delle persone a cui ci si può rivolgere, degli uffici adibiti proprio all'ascolto dei dipendenti che si trovano in difficoltà. È chiaro che se si tratta di una, non so, di una piccola ditta, di un posto di lavoro con poche persone, si pone un grande problema, perché chiaramente denunciare una situazione del genere vuol dire rendere l'ambiente di lavoro estremamente conflittuale e difficilissimo poi da sopportare nel futuro. Noi come Equilab chiaramente svolgiamo questo, anche proprio un ruolo di mediazione quando ci vengono posti, insomma, queste problematiche. E quindi ad esempio scriviamo al datore di lavoro cercando una soluzione dignitosa, cercando un colloquio, cercando di spiegare il disagio in cui si trova la lavoratrice. Quindi da questo punto di vista cerchiamo anche noi di fare un'opera di mediazione e di non entrare subito a gamba tesa, perché poi il risultato spesso è peggio di, quanto ci si aspettasse. Quindi cerchiamo il dialogo, in sostanza.
Micaela, le donne che riscontrano problemi sul posto di lavoro e che si rivolgono a Equilab, di che tipo di problemi vi parlano di più? Qual è il tema più diffuso tra tutti quelli che abbiamo affrontato oggi?
Il licenziamento, senza ombra di dubbio. Il licenziamento, ci sono stati tantissimi licenziamenti da quando, diciamo, è successo il Covid. E la parte più colpita in assoluto sono state le donne. Abbiamo avuto veramente dei picchi altissimi di licenziamenti femminili. Chissà perché erano femminili.
Ecco, perché? Lei come se lo spiega?
Il fatto che fossero femminili, ma perché sì. È molto più semplice licenziare una donna.
Perché?
Perché la donna è più fragile, più indifesa e meno combattiva. In tanti campi, e purtroppo ce la si prende sempre con la persona meno forte.
E quindi che cosa deve fare una donna che si sente fragile, poco combattiva? Deve subire? Deve rivolgersi a voi, ad esempio? Che cosa deve fare una donna in queste condizioni, che viene licenziata e che non ha la forza, il coraggio, i mezzi?
Ma noi aiutiamo appunto anche questo genere di situazioni, abbiamo fatto tantissime cause e devo dire, non come vanto e senza falsa modestia, non abbiamo mai perso le cause abbiamo fatto. No.
Ma quindi il consiglio è allora di rivolgervi a voi?
Prima di tutto il consiglio è di cercare sempre una mediazione, una via d'uscita corretta, dignitosa e civile. Se ciò non è possibile e si è dalla parte del giusto, della correttezza, allora vale la pena andare avanti.
Grazie davvero all'avvocata Micaela Antonini Luvini, che lavora anche come consulente legale, lo abbiamo detto, presso Equilab, l'associazione nata come evoluzione dell'esperienza ventennale del consultorio giuridico Donna e Lavoro, del consultorio Sportello Donna e di altri enti, tutti attivi nella progettualità delle pari opportunità. Su equi-lab.ch trovate tutte le informazioni. Grazie davvero,
grazie,
Micaela.
Grazie.
E grazie a Mauro Benzoni alla regia. L'appuntamento con la consulenza è per domani alle 12:50 circa. Parleremo di contratti e delle clausole che troviamo nei contratti. Cosa sono e a cosa bisogna fare attenzione. Sara Tognola è
pronta.
Buongiorno. Cosa
Buongiorno.
Ci aspetta oggi?
Beh, voi avete parlato di donne che combattono, sì, che non sanno combattere. Io vi faccio due nomi di donne che hanno combattuto molto: Lydia Poët e Emily Campin-Spyri.